Io apro un libro a caso e vedo E come eremiti. Chissà perché gli eremiti scelgono sempre posti in fondo a una valle o in cima a una collina per le loro casupole. Già in Svizzera, sia San Nicolao in fondo a un buco che Beatus in cima a uno strapiombo, mi sono costati tanta fatica. Prometto che se mi faccio eremita, pensando ai futuri pellegrini, scelgo una bella vallata piatta. Allora, chi fa questa promessa è qui presente in studio, Elena Regazzi.
Buongiorno.
Buongiorno Elena Regazzi. Ho aperto questo libro a caso, è arrivato a pagina 66, è arrivata E come eremita, ma c'è anche E come esaltazione, E come poi arriva la F come faggete, eccetera. Rimaniamo alla E come eremita. Allora, questo libro ha un bel titolo, un titolo sicuramente molto evocativo: 5 milioni di passi, vocabolario del cammino di Santiago. E qui ci avviciniamo un po' al focus. Allora, Elena Regazzi, tra l'altro, prima di entrare in questa sua avventura, gliela rifacciamo raccontare, ha una parola da portarci.
Sì, libri.
Al plurale.
Al plurale.
Dunque, allora, adesso abbiamo già delle informazioni. Elena Regazzi ha scritto un libro, 5 milioni di passi, quindi immaginiamo che lei sia andata, abbia scelto di fare il cammino di Santiago da Compostela, giusto?
Sì.
Ecco, quindi un'informazione in più. Libri, perché non libro?
Perché a casa mia, grosso modo, 25.000 libri in biblioteca.
Ma allora una casa grande?
È grande, ma è piena di libri, cioè non c'è un millimetro senza un libro.
E li tiene tutti, e capita oppure consigliano ogni tanto, soprattutto durante i traslochi, di prendere il libro uno a uno. 25.000 è un bel lavoro, comunque c'è chi ne ha meno, ecco, glielo dico così per sua informazione, e di guardarlo, e se questo libro al momento presente trasmette ancora qualcosa, lo si tiene, vuol dire che ha dato qualcosa; se non trasmette niente, lo si regala. Lei non ha mai regalato niente?
Pochissimi, cioè li ho regalati nell'ultimo trasloco, perché effettivamente non ce la facevo portarli in giro tutti, ma normalmente no, cioè i libri devono essere lì, se non ho i libri vado, cioè mi manca il fiato, ho bisogno di libri per respirare.
Sì. E invece io ho una curiosità, che tipo di libri sono? Ha dei generi preferiti, piuttosto romanzi, oppure si orienta verso altri generi?
Ma un po' di tutto, a dire la verità, meno cose attuali nella narrativa, più che altro cose scientifiche, storia, non so, biologia, geologia, quello che mi viene in mente. Cioè, quando non so qualcosa vado a informarmi, compro un 10-15 libri sperando che dopo magari qualche ombra di conoscenza mi resti.
Beh, 10-15 libri per volta è un attimo poi arrivare a 25.000, Sara.
Certo. Ma non abbiamo detto la professione, non la diciamo ancora: non è una biologa, non è un'entomologa,
non è una divulgatrice.
No. E quello che mi stupisce, non ama le storie come noi. Non legge romanzi?
Pochissimi. Perché trovo che ci sono pochissimi romanzi che sono scritti benissimo dall'inizio alla fine. Normalmente la fine va via un po' così, si ha spesso l'impressione che si è scritto, adesso oddio devo concludere, come faccio? Penso anche che è più difficile scrivere un romanzo bello e bene che scrivere un libro, non lo so, io sullo sviluppo della ferrovia.
Ma quindi lei è rimasta a Guerra e Pace?
Guerra e Pace no, però diciamo La ricerca di Proust, per esempio, sì.
Beh, più o meno, sì.
Siamo lì sulla lunghezza.
Che personaggio interessante questa Elena Regazzi. La sentiamo, adesso c'è Vasco Rossi, Vivere, io direi che è un po' il suo contrassegno, va bene?
Sì,
come brano musicale. L'abbiamo scelto apposta per lei, non è vero?
Grazie.
È passato da
2700 chilometri e 120 giorni. Queste sono le unità di misura del pellegrinaggio di Elena Regazzi nel Cammino di Santiago de Compostela. di Compostela, io mi chiedevo, ecco, prima di questo viaggio, visto che lei è un'appassionata di libri e compra almeno una ventina di libri per ogni argomento nuovo che la incuriosisce, c'è stato un lavoro di preparazione attraverso anche i libri prima di questo cammino?
Ma sì, ma era una cosa che durava da tantissimo tempo, nel senso che sono sempre stata una grande appassionata di storia, specialmente del Medioevo, quindi le carrociate, i pellegrinaggi dell'epoca e tutto quanto, quindi avevo letto tantissimo su questo tema e poi ho cominciato a leggere un paio di storie di gente che è andata a Compostela o non so, a Gerusalemme o in un altro grande pellegrinaggio. E quindi così l'idea del pellegrinaggio girava già un po' in testa, vagamente, però non è che programmavo proprio, era lì.
E poi cosa l'ha smossa, cosa le ha fatto prendere finalmente la decisione di partire?
Ma la decisione è stata presa un po' così, veramente velocissima, ero tra due lavori. E stavamo sciando, eravamo su una seggiovia con mio marito e mi dice: guarda che adesso c'hai il tempo, perché non vai a Santiago? Gli ho detto: ma tu sei matto, come faccio io andare a Santiago? Non sono capace a camminare, c'ho fifa del buio, cioè non ho il senso dell'orientazione, zero. E poi alla fine della settimana mi sono detta una cosa talmente strampalata, talmente fuori dalle mie regole, che va bene, ci vado. E quindi ho deciso che andavo, 4 settimane dopo ero in strada.
Allora, da questa esperienza, da questa decisione più o meno avventata sulla seggiovia, è nato anche poi 5 milioni di passi, vocabolario del Cammino di Santiago. Devo dire, è originale per rispetto, ne ha letti anche lei, ne abbiamo letti penso tutti, almeno un libro sul Cammino di Santiago. Questo originale perché percorre la sua esperienza attraverso un vocabolario in ordine rigorosamente alfabetico ed è un vocabolario anche emotivo.
Sì, è anche un vocabolario emotivo e sono arrivata all'idea del vocabolario prima di tutto perché mio papà era venuto a fare 2 pezzi assieme. E invecchiando cominciava a perdere un po' la memoria e mi sono detta gli scrivo qualcosa. Non è mai stato un grande lettore, mi dico faccio le cose a pezzettini che è più semplice. E poi è rimasto lì in un cassetto per secoli fino a che mio marito dice guarda che un vocabolario è forse il modo di trasmettere il pellegrinaggio in un sistema che non sia pesante e noioso, dove uno tutte le mattine dice, scrive, mi sono alzato stamattina, ho messo il sacco, ho cominciato a camminare.
Sì, ho le fiacche, eccetera.
Ecco, quindi uno si concentra tema per tema e le cose si può saltare di palo in frasca, si può leggere un pezzettino, si può ricominciare, si può fare come si vuole.
Sì. Prima siamo partiti con la parola eremita, adesso sono passata a pagina 92. L come lupo 2. Lupo. Abbiamo incontrato un lupo sul cammino?
Certo.
Mi sembra il cammino di Coelho. Che incontra il cane nero. Incontra il cane nero, il male.
No, questo era un lupo normale. L'ho incontrato in Spagna, dove non pensavo neanche che ci fossero. L'ho incontrato di notte, cioè la mattina prestissimo nel buio. E cioè, sentivo frusciare da parte, non sapevo ancora che era il lupo, finché si è messo a ululare. E dopo naturalmente era chiaro chi era.
Però ha ululato, come l'ha percepito questo? Una sorta di richiamo, di paura? Cos'era?
Niente, cioè ululava e basta.
Come per manifestare la sua presenza?
Sì, cioè, penso che era lì, ululava e non lo so, era sempre da solo perché mi ha seguito per più di un'ora nel buio. E alla fine non c'era verso, lui non se ne andava, io non potevo andare via e quindi abbiamo ululato in coro, così ci siamo fatti compagnia, finché poi è arrivato il sole, si è alzato il sole, è arrivata la luce e il lupo se n'è andato. Cioè io non l'ho mai visto, ho sempre sentito i suoi passi, il suo ululato. Lui presumo che mi ha visto molto bene invece.
Quindi ha vinto la sua fifa del buio. È un'esperienza.
Sì, perché non c'era altra possibilità e poi perché faceva caldissimo quando sono stata.
Che mese era?
In Spagna ero già al mese di luglio.
Che in Spagna fa un po' caldo.
Fa un po' caldino, effettivamente. E quindi se uno proprio non voleva squagliarsi, doveva partire alla mattina prestissimo per essere in tappa verso mezzogiorno, la una e mezzo, e poi farsi la siesta pomeridiana.
Che ricordi? Questo vocabolario ci interessa. Ha voglia, piacere stare con noi anche dopo le 15. Se il pubblico volesse anche condividere, se qualcuno tra voi ha fatto il cammino, sarebbe bello anche,
certo,
lasciare una parola, perché questo, lei ha scelto la parola libri perché ne ha 25.000 a casa, ma anche da parte del pubblico sarebbe bello, come ha fatto lei nel suo libro, lasciare una parola che ricorda il cammino, non necessariamente quello di Compostela. 14.56 minuti, adesso c'è un brano svizzero, Pegasus con Man on Mars. E poi notiziario.
Ho fatto il cammino di Santiago, quello portoghese, e se devo dire una parola che mi ha sempre colpito quando l'ho fatto, è proprio la lentezza del cammino. Cioè, noi non siamo fatti per le velocità con cui viviamo, ma dovremmo veramente andare avanti col passo giusto e scoprire, guardare, esplorare con gli occhi quanto ci circonda, come comunque affiancarci ad altri, parlare, condividere. Questo è stato una bella esperienza, forte veramente.
Grazie davvero di cuore Don Carlo di questa sua testimonianza che condividiamo qui in studio. È sempre presente Elena Regazzi, che del suo cammino ha riassunto, anzi, il suo cammino in 5 milioni di passi, vocabolario del cammino di Santiago, questo libro. Io arrivo a pagina 63 e come equipaggiamento abbiamo iniziato come eremita, abbiamo poi, lei ha incontrato il lupo, ha ululato assieme al lupo, però quello che dice Don Carlo è interessante, la lentezza, il passo, ecco, ogni passo quando decidi di compiere un cammino come quello di Santiago, ma anche un altro cammino, ogni passo ha un suo significato in fondo, no?
Sì, i passi si accumulano anche, perché accumulano anche, non so, la fatica o la sorpresa o quello che si vede, e alla fine, cioè io ne ho appunto 5 milioni di passi, si esce un po' diversi da come si è entrati in un'avventura del genere, cioè non solo usati dai 5 milioni di passi, ma anche proprio in parte arricchite, come diceva l'ascoltatore, la lentezza è una cosa che non è tremendamente abituale oggi. E il fatto, per esempio, di essere capaci di stare seduti su un muretto a guardare passare le formiche senza fare niente è una cosa assurda, oggi non la fa più nessuno, e invece è una cosa geniale da fare.
Ma certo, è vivere nel presente alla fine, no? È quello che si fa.
Mm-hmm. Ma com'è stato questo impatto, passare magari dalla velocità a cui era abituata prima poi a questa lentezza infinita?
Ma ci si mette un attimo a abituarsi. Io ho sempre detto che ci vogliono 15 giorni, 3 settimane prima che veramente si passi da escursionista a pellegrino. È una questione di punti di vista proprio, dove all'inizio si pensa ancora quando torno o quando arrivo in tappa devo fare questo e quello. Da pellegrino si cammina e basta, e quando si arriva in tappa si arriva e poi si vede cosa c'è da fare, si fa, basta.
E invece che cos'è quella cosa o quelle cose a cui non è riuscita ad abituarsi nemmeno dopo questo passaggio a pellegrina? C'è qualcosa che le è mancato tremendamente?
No, stranamente no. Cioè non... vabbè, una cosa sì, forse, quando ero nella zona della Rioja con un caldo bestiale.
Perché era il mese di luglio del 2003.
Esattamente. E con polvere dappertutto. E dopo 2 o 3 giorni di docce fredde nei rifugi, sono andata a cercarmi un albergo di lusso con una vasca da bagno e ho riempito la vasca, l'ho vuotata 3 volte per non avere più sabbiolina in fondo alla vasca, cioè la sabbia, la polvere era entrata in ogni poro, cioè lì è stato un momento proprio una schifezza, era. Uno voleva pulirsi.
Certo, le schifezze ci stanno anche quelle. E, quindi la chiamiamo Pellegrina Elena Regazzi adesso. Allora, non abbiamo detto che, e questo è l'aspetto interessante, sì, abbiamo detto che lei ha 25.000 libri, che non ama molto i romanzi, più la saggistica, e adesso capiamo meglio perché lei ama questo genere letterario, perché è un genere letterario, perché lei ha studiato economia politica a San Gallo, quindi l'impostazione è un po' quella lì.
Sì, è un'impostazione, diciamo, basata abbastanza sulla logica, sui calcolini, non solo quello, ma diciamo fa parte anche di quello.
La logica e i calcolini. Allora, e come equipaggiamento? Allora, mi riallaccio a quello che ha detto Don Carlo, la lentezza, quello che raccontava lei, bellissima, l'immagine delle formiche, del fermarsi su un muretto, sedersi, vivere il presente, guardare la lentezza delle formiche alla fine, e l'operosità delle formiche. A pagina 63, ecco, sembra un discorso banale, ma non lo è, secondo me. E come equipaggiamento. Allora, e come equipaggiamento, ma e come essenziale.
Sì, perché uno si porta il suo equipaggiamento sulla schiena, quindi può portarsi tutto quello che vuole, però lo deve portare. Quindi meno si porta, meglio si cammina, meno si fa fatica. Io avevo calcolato che portando anche solo 1 chilo di troppo per 5 milioni di passi vuol dire che arrivando a Santiago uno ha spostato 5.000 tonnellate, che corrispondono a 10 treni Freccia Rossa con 1.000 persone a bordo.
E qui torna la logica.
Cioè, quindi certo, è meglio limitarsi e non avere cose inutili.
Ma allora qui c'è, ricordatevi che tutto pesa, si prendono sempre troppe cose, questo è vero, e non solo per il cammino di Santiago. Alla partenza e all'arrivo le mie liste erano queste, adesso non facciamo l'elenco, però alla partenza...
Qualcosa si è perso.
Tutto. Sì, tantissimo. È rimasto, beh, ad esempio la crema disinfettante è chiaro, poi la benda elastica è chiaro, coltellino svizzero mi sembra.
E quello è logico.
Cioè, quello non lo puoi abbandonare mai.
E no.
Giacca leggera e pantaloni, te lo passo Neva se vuoi leggere altro. No, ma è interessante questo perché poi il viaggiare leggeri alla fine influenza anche la mente. La mente pesante con un carico pesante, la mente più leggera e quindi anche uno sguardo sul mondo che sulle formiche più leggero.
Sì, ma quello l'aveva spiegato benissimo mio marito, diceva nella vita civile, cioè fuori dal pellegrinaggio, uno dice quando ha freddo vado a prendere un pullover, sul pellegrinaggio si dice vado a prendere il pullover, ce n'è uno solo. Quindi è una differenza di base.
Abbiamo ancora qualche minuto da condividere con Elena Regazzi, che proprio ha pubblicato recentemente 50 milioni di passi, un vocabolario...
5.
50, vabbè, 50 è il prossimo cammino, la prossima Mamma. Sfida. 5 milioni di passi, un vocabolario del cammino di Santiago. Ecco, io mi ero appuntata una B di brutto, perché per adesso abbiamo parlato solo di cose belle.
Ma il brutto c'è dappertutto e la cosa più brutta che c'è in giro camminando così sono proprio i segni moderni, diciamo tutto quello che è stato costruito praticamente dopo la Seconda Guerra Mondiale, si vede che è stato costruito così senza pensare alla durata oppure cose che sono bietamente proprio commerciali, come i famosi centri commerciali in Francia o così, dove sono bruttissimi, c'è un capannone, un parcheggio, un terreno senza niente, poi un garage, poi non so, c'è proprio un misto di cose. Camminare lì dentro, quando uno ci va in macchina, passa in 5 minuti, a piedi ci mette magari anche un'ora, un'ora e mezza a traversare queste cose, e sono orrende, sinceramente. È una cosa proprio brutta da vedere.
Elena Regazzi, è una riflessione anche che propone indirettamente o direttamente sul camminare, ma soprattutto perché lei ci ha detto è sempre stata appassionata di Medioevo. E prima le dicevo, non a microfoni accesi, però effettivamente è quello che ci raccontano anche in genere, che nel Medioevo il cammino si faceva, o lo facevano ladri o altre persone che avevano commesso che avevano delle colpe da espiare, oppure anche i pellegrini che volevano guadagnarsi il paradiso, eccetera eccetera. Ecco, in realtà il cammino come svago esisteva già lì.
Sì, esisteva già lì, ma penso che esisteva già dalla nascita dell'uomo, cioè è il fatto di partire, vedere cosa succede nel paese più vicino, un po' più in là,
e
la curiosità di vedere cose nuove. Quindi c'è stata tantissima gente che era in viaggio nel Medioevo, che proprio andava in giro a UFA.
Esisteva già il viaggio, quindi?
Sì, penso di sì. Probabilmente non organizzato come lo facciamo noi, con dei tempi un po' più lunghi.
Non c'era ancora il Grand Tour, non c'erano gli itinerari fissi, eccetera.
Però i pellegrinaggi, d'altra parte, anche nella letteratura religiosa, quando uno legge cose dell'epoca, spesso ci sono i religiosi che si arrabbiano dicendo: tutta questa gente sui cammini che prende la scusa di andare in pellegrinaggio per poter fare la festa o per conoscere gente o per vedere cose nuove. Cioè, quindi non era una cosa solo attuale questo piacere del viaggio.
Lei sul suo cammino ha fatto festa, ha visto gente, ha visto cose nuove? Sì, beh, il lupo
certo
l'ha visto, ma non solo. No, cioè, ma cosa... Prego, Neva, scusa.
Io so che una festa l'ha fatta per il suo compleanno.
Sì, il mio compleanno, sì, ho avuto il compleanno durante il pellegrinaggio. È stato carino perché mi hanno organizzato una festa nel rifugio dove dormivamo, con dei regali abbastanza particolari, cioè mezza saponetta, mezzo tubo di dentifricio.
Ecco, non troppo
cose
pesanti,
esattamente,
possibilmente.
E io avevo cercato di comprare una torta nella pasticceria, mi avevano detto no, è già venduta. Dico va bene, e poi mi sono trovata la torta che era già venduta, l'hanno comprata gli altri pellegrini e mi hanno fatto scrivere sopra buon compleanno Elena, cioè è stata veramente carino.
Bellissimo. Che bello. Allora ci lasciamo, se è d'accordo, con questa immagine bellissima. Grazie,
certo,
di averci raccontato questo cammino, di averci portato anche sul suo cammino. E se volete conoscere meglio Elena, soprattutto le parole che si è portata dal Cammino di Santiago, 5 milioni di passi, vocabolario del Cammino di Santiago, apro un'ultima pagina e trovo P come Pirenei.
Sì, i Pirenei sono stati l'orrore del cammino, perché tutti raccontano cose orribili, nel senso di dire: oddio, i Pirenei altissimi, bisogna farli in un colpo solo, chissà se sopravviviamo e tutto quanto. E sì, perché proprio è lunga. E invece niente, sono passata come una lettera alla posta e mi è piaciuto da morire. Era veramente uno dei punti speciali del cammino, cioè come ci si può anche sbagliare nell'immaginazione.
A lei non auguro buon vento, ma buoni cammini.
Grazie, anche a voi.